siero sulali dorate vati posa sui clivi e sui colli o violezza notte pide molli laure dolci del suolo natal del Giordano.
Il femminicidio non è un delitto passionale, il femminicidio è un delitto di potere e il femminicidio è un omicidio di Stato, perché lo Stato non ci tutela e non ci protegge. Bisogna prevedere dell'educazione sessuale e affettiva in maniera da prevenire queste cose. Bisogna finanziare i centri antiviolenza in modo tale che se le persone debbano chiedere aiuto siano in grado di farlo. Grazie. E per Giulia vi chiedo, non fate un minuto di silenzio. Per Giulia bruciate tutto.
Elena Cecchettin, la sorella di Giulia. L'omicidio di Giulia ha colpito tutti, forse è un evento spartiacque, perché ci ha fatto capire quanti passi in avanti non abbiamo ancora fatto e quanti passi indietro potremmo ancora fare. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a Va Pensiero. Buongiorno a Michele Migone. Partiamo dalla voce di Flavia Perina, che è scrittrice e giornalista, scrive sul quotidiano La Stampa. Qualche giorno fa ha pubblicato un articolo, secondo noi, molto importante, e di quello vogliamo parlare e con quello iniziamo questa puntata di Va Pensiero. Look up here,
man. I'm in danger. All'inizio dell'inchiesta, della vicenda, quando è stato scoperto la sparizione di Giulia, uno dei pochissimi elementi a disposizione riguardo al movente che avrebbe mosso il suo ex è il fatto che lui era estremamente disturbato dal fatto che Giulia si laureasse e soprattutto che si laureasse prima di lui, e vedeva la laurea come un pericolo, un problema per la loro relazione, che era diventata una relazione di amicizia, non era più una relazione d'amore, ma comunque lui vedeva la laurea come qualcosa che gli avrebbe portato via definitivamente Giulia. Ecco, questa cosa mi ha colpito particolarmente perché mi ha ricordato tutta una serie di ragionamenti ovviamente più estremi, che però del mondo non libero o meno libero del nostro, dove gli studi femminili sono considerati qualcosa da un lato di disdicevole, che sottrae la donna alle sua naturale attività, che dovrebbe essere quella appunto di costruirsi una famiglia e poi di curarla, e dall'altro qualcosa di pericoloso per la società maschile, per l'economia delle nazioni addirittura. C'è stato di recente in Ungheria uno studio trasmesso al Parlamento ungherese in cui si sosteneva che l'eccesso di scolarizzazione delle donne, quindi il numero sempre più alto di laureate, era un rischio per la stabilità delle famiglie e per l'economia nazionale ungherese, perché sottraeva posti, o minaccia di sottrarre posti di lavoro agli uomini, e quindi di creare uno squilibrio sociale ed economico importante. Le stesse cose sono state scritte in diversi documenti dei conservatori americani, dove si sostiene che il principale ostacolo alla natalità è l'alta scolarizzazione femminile, senza poi arrivare agli esempi estremi che noi abbiamo visto nella società dei talebani, dove le donne sono state cacciate fuori dalle scuole in Afghanistan, non hanno più sostanzialmente il diritto allo studio e neppure ad un'istruzione di tipo elementare, almeno nelle zone rurali, cioè letteralmente non possono imparare a leggere e scrivere. Molto spesso noi una cosa che mi colpisce è la simmetria tra questi mondi oscurantisti e brutali come la società talebana afghana e dei ragionamenti che come un virus si insinuano nelle nostre società.
Questi sono gli slogan di alcune ragazze in Iran durante le grandi manifestazioni di protesta che sono state represse nel sangue dal regime iraniano. Ecco, Flavia Perina, avete sentito, ha fatto un elenco di luoghi dove le donne, i diritti delle donne vengono calpestati, repressi, negati. Perché adesso, c'è sempre stato, ma perché adesso così forte questa offensiva contro le donne? Ma questa ondata, diciamo, di attacco ai diritti delle donne, tutto questo c'è adesso, c'è sempre stato, ma in questo momento è più forte perché?
Ma questa è una cosa molto complessa da capire. Da un lato è più forte l'attacco delle donne perché le donne hanno vinto tante battaglie, almeno sulla carta, nelle società libere ovviamente, nelle società occidentali, sono pari agli uomini e quindi c'è una sorta di colpo di coda del potere maschile che comincia a vederle come una concreta minaccia. E quindi da un lato c'è sicuramente questo tema. Dall'altro lato io penso che ci sia anche una sorta di regressione culturale che è fortemente collegata anche all'affermazione dei populismi, per cui si sta affermando una specie di rimpianto dei bei tempi antichi, come se fossero la culla di società perfette o mondi dove tutti quanti vivevano bene, quindi questa nostalgia per la famiglia tradizionale, la vita tradizionale, i ruoli tradizionali delle donne e degli uomini, senza mai tenere conto dell'enorme sofferenza che si celava dietro quegli assetti soltanto apparentemente perfetti.
My name is America Ferrera.
Questo invece è un sonoro preso da un documentario sulla marcia di un milione di donne che c'è stata a Washington durante gli anni della presidenza di Donald Trump.
Generation American born to Honduran immigrants.
Perché questa offensiva va da appunto dall'Iran all'Afghanistan all'Ungheria e poi va anche negli Stati Uniti, come ben sappiamo. Tiziana Ferrario è una giornalista, una scrittrice, è stata un volto del TG1 per tanti anni. Lei ha scritto un libro, Orgoglio e pregiudizi, proprio su questo movimento americano contro il maschilismo di Donald Trump.
I diritti delle donne continuano a essere un tema di grande attualità e continua a esserci una mobilitazione sui diritti delle donne in America ma anche in tante altre parti del mondo e non è un caso che ci sia una mobilitazione parallela per cercare di limitare i diritti delle donne. Lo vediamo appunto negli Stati Uniti con l'ascesa dei movimenti evangelici che cercano comunque di intervenire sulle scelte della politica, condizionando le scelte della politica e quindi impedendo sempre di più quelli che sono i diritti delle donne proprio alla libertà di scelta. La politica per esempio di Trump, ce lo ricordiamo, aveva anche tra i suoi cardini importanti la sospensione dei finanziamenti a tutte quelle organizzazioni che si occupavano della tutela e la salute della donna, il che significava anche la tutela della maternità, compreso anche la contraccezione e l'aborto, che sono viste come delle cose molto negative da certi movimenti pro vita evangelici. E questo accade in America, ma sta accadendo anche in Europa. Basta pensare anche a tutte le campagne che abbiamo visto in Polonia o in Ungheria, ma anche alla mobilitazione che c'è stata però delle donne per cercare di difendere quelli che sono i loro diritti. C'è un'onda tra tutti tutti i partiti della destra portata a condizionare le loro scelte politiche proprio anche incidendo sulla vita delle donne, sul corpo delle donne. Questo è incredibile, perché il tema dei diritti delle donne condizioni le campagne elettorali molto più delle scelte economiche.
Il posto che dice quando c'era la maglietta pur essendo una marca, ci sono simboli satanici.
Consigliere leghista del Veneto in televisione che ha attaccato Elena Cecchettin dandole della satanista.
Questo non va bene. E vedo che nelle immagini di questa ragazza, che la quale tra l'altro su un'intervista di un quotidiano nazionale di oggi ha dichiarato che fa politica e vuole far politica e ha tutto il diritto di farlo e portare avanti le proprie idee, però io ho il diritto di dire anche le mie opinioni senza essere attaccato e massacrato con minacce di morte da mezza Italia. Dicevo che lei aveva dei social dove c'erano con figure con anche sacrileghe, sataniche, dove a un certo punto queste? C'era anche una statua, dice questa è la più bella statua di Lucifero, è quella che preferisco, scritto in inglese. Allora io mi chiedo se questo è il modello, se questi sono i modelli nuovi.
Ma quali sono i modelli? Vabbè, legittimamente, Tommaso Cielo, no?
Torniamo a Tiziana Ferrario.
Pensiamo anche allo scontro in atto che c'è sulle parole che vengono usate anche nel nostro paese, no? Abbiamo visto il termine gender, che cosa non ha scatenato all'interno dei dibattiti delle aule parlamentari quando si è trattato di varare alcuni provvedimenti che riguardassero comunque anche i corsi nelle scuole, le leggi sulla violenza contro le donne. Il termine che sta scatenando adesso scontri violenti è il termine patriarcato. Sembra di usare una brutta parola per alcuni politici, semplicemente perché si rifiuta l'idea di quello che rappresenta la ribellione al patriarcato. Quindi c'è una saldatura tra l'America che abbiamo visto di Trump e alla quale si sono ribellate le donne, molte donne, non tutte ovviamente, e che ha fatto nascere il Me Too come movimento. Ma lo stiamo vedendo in tutte quelle nazioni dove c'è un tentativo di ostacolare comunque i diritti acquisiti delle donne. Cioè questi movimenti di destra si saldano tra di loro, non è che avvengono isolatamente in una parte del globo e nell'altra no, cioè c'è una saldatura, lo abbiamo visto anche quando a un certo punto in una fase ancora non c'era il governo Meloni, ma c'erano i Fratelli d'Italia attivi che hanno invitato Bannon, che è stato l'ideologo di Trump. Cioè tutto questo si porta dietro poi delle scelte che riguardano la politica e guarda caso riguardano sempre anche le donne. Dio, patria, famiglia, lo slogan che in qualche modo si sta dando di nuovo la destra che abbiamo al governo, e che cos'è se non comunque anche quello incidere su come deve essere la funzione della donna? La famiglia tradizionale fatta da mamma e papà, la donna quindi all'interno di quella famiglia e quindi con un certo ruolo, perché riproporre certi slogan non fa altro che riproporre una divisione di ruoli in cui la donna è inevitabile che diventi subalterna all'uomo.
But the president is not America.
C'è sempre comunque il bisogno di tenere delle persone, in questo caso le donne, controllate. E Tutto questo ovviamente condiziona i movimenti della destra che hanno proprio come obiettivo l'idea, appunto dicevamo prima, anche di quella famiglia tradizionale, perché altrimenti non avremmo visto lo scontro tuttora in atto tra le famiglie arcobaleno e le scelte del governo di non regolarizzare i figli che non sono nati all'interno di famiglie tradizionali. Non vedremmo lo scontro che c'è sulla sessualità, sull'idea della riproduzione. Sono tutti campi di battaglia dei partiti, perché in questo modo comunque c'è la difesa di un potere che non vuole cambiare l'organizzazione sociale, perché cambiare l'organizzazione sociale significherebbe comunque dividere e condividere questo potere. È chiaro che tutto questo si chiama maschilismo, si chiama patriarcato, e io credo che i movimenti della destra lo incarnino completamente, perché è in linea con quelli che sono i loro valori di uomini forti, comunque di, all'interno di organizzazioni sociali molto, molto chiare, dove anche l'identità di genere non deve essere messa in discussione.
L'attacco alle donne è un attacco alla democrazia?
L'attacco alle donne è sicuramente un attacco alla democrazia, perché è un attacco alla parità e quindi, per quello che riguarda la democrazia italiana, a tutti gli articoli costituzionali che non solo indicano l'assoluta parità dei sessi, ma anche impegnano lo Stato a rimuovere ogni ostacolo si frapponga al raggiungimento di questa parità. Quindi su questo non c'è alcun dubbio. E al momento io non vedo in Italia attacchi di questo tipo, però vedo una regressione culturale importante, che ho cercato di raccontare anche poi in un successivo articolo, mettendo a paragone le reazioni sociali a un femminicidio gravissimo successo quando io ero ragazza 40 anni fa, la strage del Circeo, dove due giovani ragazze furono brutalizzate, una fu uccisa, l'altra si salvò da tre giovinastri della cosiddetta Roma Bene, insomma. E questo recente l'assassinio di Giulia, dove lo schema del ragazzo bene è più o meno lo stesso. Ecco, 40 anni fa nessuno mai si sarebbe sognato di obiettare alla sorella della vittima che dava una sua visione, una sua versione dei fatti, o addirittura di definirla una satanista, come è successo da parte di un consigliere regionale della Lega, quindi di un esponente delle nostre istituzioni. E fu riconosciuto il pieno diritto del mondo delle donne non solo a sfilare, a protestare, a indignarsi, a chiedere migliorie, ma addirittura a presentarsi parte civile nel processo. Oggi noi vediamo invece, di fronte al delitto di Giulia, che sua sorella, che porta avanti un messaggio contro la violenza, viene contestata e talvolta anche editorialmente sui mass media trattata malissimo, come se non avesse il diritto di parlare. Quindi dal punto di vista della sensibilità sociale, secondo me si rischiano di fare dei passi indietro, e forse sono stati già fatti.
Era ancora Flavia Perina.
Non vogliamo un minuto di silenzio, ci vogliamo far sentire e lottare contro questa società che ci opprime, che ci rinchiude nella paura di essere molestate, uccise. Noi andiamo contro questo minuto di silenzio, espressione del silenzio che opprime le donne, perché abbiamo paura di parlare, perché non sappiamo quale sarà la reazione del nostro.
Questo è il minuto di rumore in una scuola romana.
Per rispetto della famiglia Giulia Cecchettin, che ha richiesto di non fare un minuto di silenzio, bensì uno di rumore, per esprimere la nostra rabbia nei confronti di questa società. Siamo stanche di avere paura e di tacere. È il momento di lottare contro il patriarcato, contro questa società.
Non credo che tutto questo colpisca le fondamenta della democrazia, perché soprattutto noi che viviamo in paesi democratici e ancora abbiamo la libertà di espressione, la libertà di sciopero, la libertà di dire, no? Quello che ci piace e non ci piace, ecco, allora diciamo che tutto questo la democrazia ce lo garantisce. E però non c'è dubbio che c'è in atto un tentativo di limitare e condizionare le scelte delle persone. A me colpisce il fatto che cioè si ripropongano, dove ci sono governi iperconservatori, si ripropongano ruoli e sociali e una visione della società che non ha niente di moderno, che non ha niente di attualità, che non si rende conto di essere fuori dal contesto nel quale poi le persone vivono, cioè che non rispecchia, in poche parole, la società nella quale viviamo. La società spesso è molto più avanti di certe politiche che vengono proposte, che sono campi poi di battaglia e di scontro. Ecco, quindi non è che questo mina la democrazia, ma sicuramente inasprisce i rapporti politici, rende difficile il dialogo e le scelte poi della politica. Quindi sicuramente complica la vita e infelicita la vita di tante persone che sono in attesa di provvedimenti legislativi, che sono appunto in attesa di vedere i loro diritti riconosciuti. Per cui sicuramente queste società sono meno inclusive. E per fortuna io credo che il meccanismo della democrazia oggi ci garantisca comunque di poter continuare le battaglie perché questi diritti vengano protetti e nuovi diritti si aggiungano a quelli che abbiamo ottenuto negli anni. C'è sempre stata una battaglia per ottenere diritti. Pensiamo al cammino delle donne e quante battaglie sono state combattute per riuscire ad avere le leggi sul diritto di famiglia, le leggi sul divorzio, le leggi che peraltro hanno dato una grande libertà anche agli uomini, peraltro le leggi appunto sulla tutela della maternità e l'aborto, cioè sono tutte state terreni di scontro nel nostro paese dove però alla fine i diritti sono stati conquistati. Ora il problema è di conservarli, e questo discorso vale anche soprattutto per chi non c'era a fare quelle battaglie, se li è ritrovati questi diritti e li dà per scontati, ma non vanno mai dati per scontati, perché c'è sempre qualcuno appunto pronto a riproporti lo slogan Dio, patria e famiglia, e quindi a rimettere in discussione i tuoi diritti e a riproporti quello schema di famiglia in cui alle donne viene data sicuramente meno possibilità di crescita, meno possibilità di scelta.
Chi non ama la democrazia vuole sottomettere le donne, questo è abbastanza evidente. Questa ondata molto forte di cui abbiamo parlato con i nostri due ospiti, Tiziana Ferrario e con Flavia Perina, l'abbiamo visto, va dall'Iran al Medio Oriente all'Europa, va negli Stati Uniti, va anche ovviamente in Russia. Però se vogliamo rimanere in Italia c'è un tema che è quello di come si comporta la sinistra su questo tema, e sulla questione siamo tornati proprio con Tiziana Ferrario. I'm in danger.
Non siamo davanti ad una emergenza. La violenza di genere è un fenomeno strutturale in una società patriarcale come la nostra.
C'è questa ondata, diciamo, della destra internazionale e a sinistra tu cosa vedi?
C'è sicuramente un legame tra tutti i movimenti della destra in Polonia, in Ungheria, qua in Italia, in Spagna, e però tutto questo succede perché probabilmente a sinistra non sono state fatte le cose giuste al momento giusto, e forse quel maschilismo che si vede presente nelle politiche della destra, nei valori che la destra cerca di trasmettere, ecco, forse quel maschilismo attraversa anche la sinistra nella sua profondità. Il maschilismo è un modo di essere di una società patriarcale come quella italiana, e attraversa tutti gli strati sociali e anche l'arco costituzionale. È una voglia comunque di potere su chi ritieni un tuo sottoposto.
C'è un'ondata della destra per tenere sotto controllo le donne. A sinistra in realtà c'è sempre stata una sorta di indifferenza rispetto allo spazio che alle donne si doveva dare, e c'è stata, diciamo, una forte ipocrisia.
Io penso che a sinistra ci sia stata una difesa dello status quo, e che quindi anche i maschi di sinistra abbiano cercato di difendere le loro posizioni di potere. E se è arrivata una segretaria del PD donna, è arrivata come risposta alla prima presidente del Consiglio della destra, perché forse altrimenti Elie Schlein non sarebbe mai diventata segretaria. Certo, stiamo ragionando sui forse, sui se, sui ma, ma la realtà è che la sinistra, per esempio il partito di maggioranza della sinistra in Italia, non ha mai avuto una segretaria donna, fino a che non c'è stata appunto Giorgia Meloni a guidare il governo come prima donna. È una difesa delle posizioni, del potere. Gli stessi leader delle varie correnti della sinistra sono sempre stati uomini, e questo è una... È la realtà dei fatti. E alcuni sono dei maschilisti inconsapevoli, non lo sanno di essere maschilisti, ma lo sono.